Bene, benvenuta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Con grande piacere ospitiamo una delle musiciste veramente più interessanti per quanto mi riguarda. Abbiamo avuto modo di ascoltare parecchie delle tue produzioni, abbiamo avuto anche la fortuna di vederti dal vivo più di una volta qua in città, e quest'oggi andremo a fare così due chiacchiere sull'ultimo tuo lavoro che è stato pubblicato recentemente, giusto?
Sì, a febbraio.
A febbraio di quest'anno, quindi un lavoro molto fresco e un lavoro composto, no? Con un album musicale affiancato a un libretto, una storia di una area geografica che ti riguarda molto da vicino, il tuo paese di origine. E quindi se vuoi fare così un'introduzione di questo lavoro, Raise.
Raise, giusto.
Okay.
No, mi fa ridere perché molti spesso lo pronunciano all'inglese, Raise, ma in realtà è proprio Raise.
mia mamma era di Rosolina, quindi.
Ecco, bravo. C'è il trucco. Perché vuol dire radici in Veneto. Essendo questo un disco fatto proprio in dialetto veneto, che come si sente dal mio accento è la mia lingua madre. E, sì, è un lavoro completamente diverso dalle mie precedenti produzioni, perché ho allargato l'organico, non sono più da sola, siamo in tre. In realtà il disco l'ho registrato completamente da sola, però poi a portarlo dal vivo siamo in tre, ed è un disco che riguarda appunto il mio paese d'origine e la leggenda che lo ha generato, che è una leggenda che riguarda un uomo che si chiama Orso, ed è una leggenda di quest'uomo che appunto si perde e camminando per tantissimi anni si ritrova la propria identità, fa pace con se stesso e anche con la sua storia, che è una storia molto dolorosa, è una storia che ha a che fare anche con la messa in discussione di se stessi. E l'ho rivisitata con gli occhi di una donna del ventunesimo secolo.
Sì, non vale tagliare,
ecco. In dialetto, perché essendo appunto la storia del posto dove sono nata e cresciuta, mi sembrava non onesto cantare in inglese, e quindi l'ho fatto proprio con la lingua con cui sono cresciuta.
Il risultato direi ottimo. Tra l'altro questo disco è anche allegato un libretto, giusto?
Sì, perché allora scrivendo il disco mi sono anche resa conto che avevo bisogno di allargare i testi, e il libro quindi è un po' sui testi allargati, perché i testi non sono altro che un monologo di Orso che camminando pensa e dice tante cose. Il libro espande questo pensiero e fa capire ancora più a fondo il lavoro che c'è dietro il disco, la storia di questi territori che sono stati gli ultimi a essere cristianizzati in Italia, quindi hanno una tradizione pagana piuttosto forte, anche se nessuno la vuole riconoscere, ecco. E il libro è nato anche con la collaborazione di un bravissimo illustratore che si chiama Luca Peverelli, che ha fatto questi quadri molto belli e che si trova appunto all'interno del libro.
E la copertina anche l'ha realizzata lui?
Sì, in realtà la copertina è un simbolo norreno, siccome dalle mie parti c'è tutta una tradizione cimbra che riguarda il nord. Quel simbolo lì è un simbolo che vuol dire che racchiude il passato, il presente e il futuro, che è un po' il cammino di Orso.
Sì, veramente colpisce la copertina di Raise, un colpo d'occhio eccezionale.
Grazie.
Ascolta, quest'oggi possiamo ascoltarci un po' di brani, no, da questo lavoro.
Sì.
Dimmi te, io inizierei dalla prima, perché mi sembra giustamente la partenza adeguata. Ci ascoltiamo la prima canzone, che tra l'altro è la title track. Quindi buon ascolto e rimanete sintonizzati, che continueremo a fare due chiacchiere con Eli.
Grazie.
Oh, 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 oh. Ogni volta che la paura te trappava, di me i segreti ransinati in te. Pare fa un canso quale carme tenta sporche vece mai guarie, ma la man tua non le caropi ca fin fondo terrassa bastarda.
Va così, inizia così Raise con la title track. Eli, sei sempre in diretta?
Sì, okay, sono qua.
Ok, non ho combinato nessun altro pasticcio. È un lavoro molto completo, un lavoro che anche sulle sonorità spazia attraverso quelle che sono i suoni più ancestrali, i suoni che comunque ognuno di noi poi attribuisce a determinate aree geografiche, decontestualizzandoli, facendo determinati percorsi, con sonorità anche un po' più robuste, altre molto interiori. Questo dovuto al fatto che anche quando subentra il sitar la situazione cambia notevolmente. Prima di continuare volevo solo segnalare che sono arrivati alcuni messaggi WhatsApp al numero di Radio Blackout, il 34 666 73 263, di apprezzamento, persone che hanno avuto la fortuna di vederti dal vivo negli ultimi anni. C'è chi anche diceva, visto l'imminente festa di Radio Blackout, ma perché non farla suonare alla festa? Probabilmente sarebbe bello poi organizzare in futuro un bel concerto live, ma di questa cosa ne parleremo in un'altra sede.
Sì.
Assolutamente. Questo lavoro che arriva dal passato, no? un percorso che va alle origini, dei tempi, penso che sia per quanto riguarda la musica che le storie che vengono fuori siano sempre molto attuali, perché la storia in qualche modo si ripete più che mai ai giorni nostri, e sapere decontestualizzare, cogliere alcuni aspetti e attualizzarli anche per quanto riguarda l'aspetto musicale, le radici della musica, però arrangiate con le spinte contemporanee. Non, penso che la musica non abbia età, quindi quando si fanno determinati discorsi, secondo me lasciano sempre il tempo che trovano. Questo arrivare da una musica, da una storia molto lontana, per quale motivo ti ha...
Allora, intanto io ho ripreso un mito, e i miti sono universali, ed è proprio quello che ho tentato di fare attraverso il racconto di Orso, cioè calare una storia personale e farla diventare di tutti, che è quello che fa il mito. E con la musica sono andata proprio alla ricerca di sonorità, quindi tutto ancestrali. Io, avendo studiato tantissimo musica indiana, sono proprio calata dentro la dimensione del drone, cioè questo, il drone, detto in parole molto povere, è la musica che sta di sottofondo, no? È la nota costante che sta di sottofondo, che ti permette poi di esplorare molto a livello modale, che è un po' il mio linguaggio. Io sono molto legata alla musica modale più che alla musica armonica. Adesso sto scendendo in dettagli un po' tecnici,
no, ma
però
ci sta sicuramente, ecco. Gli ascoltatori di Radio Blackout sono più preparati di me, quindi l'unico che potrà sfigurare in tutto questo sono io, non ti preoccupare.
È per dire che la musica modale arriva prima della musica armonica, a cui non siamo abituati, e forse è proprio quello il carattere un po' ancestrale che ha il disco, proprio perché si rifà tantissimo a dei modi antichi, e soprattutto anche dei modi che io ho ripreso dalla musica indiana, ed è quello che forse gli attribuisce un carattere un pochino sghembo rispetto a quello che si sente di solito. C'è anche da dire che poi in realtà il disco è anche molto classico, nel senso che io, essendo arrivando dal rock classico e dalla tradizione anni 90 stoner, ho messo tanto dentro anche quello, e quindi ci sono dei pezzi proprio stoner.
È perché sono, comunque è il concetto di radici, no?
Sì, le mie radici sono quelle.
E quindi per quello quando ci sono, per quanto riguarda l'ascolto, no? Lavori così completi, alcune persone possono cogliere degli aspetti come fosse una musica molto molto più vecchia, ma in realtà è una musica che è come espressa in maniera splendida dalla copertina del disco, queste radici che si intrecciano, perché sono proprio quello, no? Quello che è il lavoro che c'è dietro questo lavoro.
Sì, diciamo che ognuno può sentirci dentro quello che vuole, nel senso che chi arriva dai Led Zeppelin ci sentirà i Led Zeppelin, chi arriva dai Caius ci sente i Caius, chi magari arriva da altri tipi di ascolti magari più legati al folk di un certo tipo, penso ai Lancum, un po' sentirci quello. E ovviamente c'è anche la mia parte legata al blues, perché già il pezzo di entrata, Raid, mi sono ispirata al gospel, quindi c'è un po' di tutto, che è un po' forse anche un po' il lato debole del disco, perché non è molto, diciamo, non si può incasellare in una cosa molto precisa, ecco.
Invece una domanda che ti volevo fare, c'è stato un riscontro a livello locale, no? Di questo, a parte immagino chi da sempre supporta e segue i lavori dell'underground, ma a livello locale è stato, come è stato percepito,
allora,
questo lavoro? Ha avuto la possibilità di essere, no, perché
apri una
cosa più difficile
adesso, nel senso che purtroppo la musica tradizionale in dialetto in Italia evoca immaginari molto tradizionali, e questo è un disco che non è musica tradizionale, quindi in realtà sto facendo un po' fatica, perché non essendo, quando io dico il mio solito giro o anche localmente, ho fatto un disco in dialetto veneto, mi guardano e subito identificano il dialetto veneto con le cose che girano qua in dialetto veneto, che sono cose legate molto all'ambito della sagra, all'ambito della goliardia, quindi mi guardano come dire oddio, no? quindi faccio un po' fatica a far passare il messaggio che in realtà non è quella cosa lì, ci sto lavorando. Poi diciamo che a livello locale chi l'ho ascoltato è rimasto molto colpito, e ho avuto anche dei feedback molto profondi che mi hanno fatto anche tanto piacere, perché le persone hanno colto la ricerca che c'è stata dietro, insomma. E non è una strada facile, ma non mollo,
Assolutamente. Ascolta, io proseguirei con l'ascolto di sì. questo Raise. Dimmi te, abbiamo un po' di selezioni da poter fare nel corso di questa intervista. Proponiti
allora,
un brano
sul El Memoro, che è stato il primo singolo, ecco, tirato fuori, che è un tradizionale della mia vallata, la Valleugra. Io ho ripreso il testo di questa canzone, che appunto veniva eseguita alle sagre in modo molto goliardico, e l'ho trasformata, semplicemente ho trasformato in modo maggiore e minore, e ho tirato fuori tutta la drammaticità del testo, e mi è uscito quello che è uscito.
E quindi ascoltiamocela insieme. El Memoro, rimani lì, spero di non continuare a fare pasticci, però dovremo farcela, portarla a casa.
No. Ah, ci tengo a dire che questo è un pezzo tradizionale che parla di violenza domestica, ed è lì che ho voluto tirar fuori tutta la drammaticità del testo, proprio per il suo contenuto.
Ok, ascoltiamocela insieme. Finale bello incandescente per questa El Memoro. Eli, ci sei sempre, vero? Sì, ok.
Sì.
non abbiamo perso il contatto, fortunatamente. Un aspetto molto importante, a mio avviso, quello del riprendere determinate... io sono un amante del folk, quindi alcune storie, le musiche del passato, quando riescono ad essere riproposte, attualizzate, sono un lavoro fantastico, perché... il rischio sagrizzazione, concedimi il termine così molto azzardato, però è vero, anche in nel passato, negli anni 90, mi ricordo alcuni episodi di musica di band che riproponevano musica del folk riadattate con le musiche, le sonorità di quel periodo storico, poi sono finite, no, per diventare a loro modo una band quasi da sagra, no? Che te la trovi alla costolettata del paesino, in alto, ma senza nulla togliere a queste iniziative, però è il concetto di musica che deve essere proposto ovunque, deve potersi esprimere ovunque, quindi non è facile assolutamente. Questa è la consapevolezza.
No, a me quello che interessa di quel folk lì è l'aspetto collettivo, perché parla di storie che riguardano la collettività. Come ad esempio questo pezzo qua riguarda quello che le donne hanno subivano tutti i giorni, che ancora succede, e il fatto che questo qua è un pezzo che veniva cantato alle sagre, perché le donne si ridevano sopra, era come se loro cantassero di fronte a tutte. Io oggi ne ho prese un po', tu quante ne hai prese? E a me è sempre colpito con questo fatto qua, il fatto che la violenza fosse così normalizzata da ridersene sopra, no? E nel folk trovi parecchio di questo vivere collettivo, della cultura di un posto. E portarle fuori, secondo me, è importante, perché riflette proprio la cultura, non solo di quel posto, ma la macrocultura, perché poi tutto il mondo è paese, no, per certi versi.
Assolutamente sì.
E quindi per quello io mi sono approcciata con un fare molto serio, ecco. E probabilmente ho anche estremizzato alcuni suoni, alcune cose, proprio per non essere associata alla sacra e per fare esplodere l'aspetto un po' più universale della questione, ecco.
Assolutamente, perché la musica, no, popolare, la musica folk da sempre, quando non era possibile, anche ai giorni nostri, quando si può dire tutto e qualsiasi cosa fino a determinati limiti. In passato la musica rappresentava un modo per poter esprimere determinati concetti, seppur nascosti da tantissimi doppi sensi, ma anche ritrovarsi e potersi esprimere con tutti i limiti di quello che era la possibilità di quell'epoca. Però è stato un punto.
La musica permetteva di uscire dall'ordinario e permetteva di dire cose che quotidianamente non potevi dire. Che è un po' anche quello che succede nel blues. Io, essendo appassionata di blues, nel blues succede esattamente questa cosa qua. Attraverso il testo io dico cose che probabilmente nella mia quotidianità non avrei mai potuto dire, per questioni razziali, per questioni di classe, per tantissime questioni, però attraverso la musica io le dico. E nel folk c'è tantissimo di questo, e mi piace proprio esplorarlo. Diciamo che ho esplorato tantissimo il folk di altre culture, perché ho fatto quello, sicuramente quella afroamericana, quella indiana, e a un certo punto ho detto: però sono proprio una cogliona, perché della mia cultura non ho ancora tirato fuori niente. E quindi questo è stato l'inizio di una ricerca che voglio portare avanti ancora.
Penso che sia un aspetto molto interessante. Qua in questa trasmissione spesso andiamo, a volte devo dire assolutamente per caso, perché o sei uno studioso o, per quanto mi riguarda, un grande appassionato di musica, determinate scelte le fai anche per caso, perché vai a esplorare e trovi dei lavori interessantissimi.
Io, nel mio caso, adesso mi incenso un pochino, sono etnomusicologa.
Sì, ma infatti
ecco, e quindi perché ho fatto quegli studi lì di antropologia, ho studiato etnomusicologia, sono stata in India per studiare tutta quella cultura lì, quindi un pochino ci sguazzo dentro queste cose qua. Però a un certo punto ho proprio detto, è incredibile come ho studiato tanto, anche tutta la cultura del Sud Italia, del Martino, e però del Veneto cosa c'è? Perché non ho il coraggio di affrontare il Veneto? Perché mi vergogno della mia terra? Perché c'è un pochino anche questo aspetto qua, no? Il vergognarsi del proprio accento, della propria terra, anche un po', probabilmente anche il dolore legato alle tue, anzi senza probabilmente, anche il dolore legato alle tue origini, nel mio caso mi ha tenuto lontano, e a un certo punto ho detto, no, la maturità sta proprio nell'abbracciare quella cosa lì. Eccomi.
Beh, devo dire che a livello sul il proprio rapporto con le origini, voglio dire, movimenti politici come la Lega Nord hanno segnato profondamente, no? Questo approccio qua, lo dico, condivido personalmente, anch'io ho origini mezze piemontesi, mezze venete, insomma questo approccio è arrivato inizialmente a fatica, perché in qualche modo movimenti politici del genere, razzisti e beceri, hanno purtroppo
allontanato le persone,
perché
sì,
hanno preso sopravvento, sono stati molto forti a livello politico e hanno creato un baratro clamoroso, se non poi ci sono state tantissime realtà molto resistenti però nell'intimo hanno colpito, e non poco, devo dire.
Ma infatti, cioè, tiri fuori anche un discorso a cui io tengo parecchio, perché questo tipo di movimenti politici cavalca molto le raise, le radici, la propria cultura nel modo più sbagliato possibile. Per me ribadire invece che le radici sono altro è stato anche un modo politico per dire, per me le radici non è quello che voi volete far credere. Le radici sono mobili, le radici sono una conquista quotidiana della propria identità, che ha a che fare anche con il rapporto con l'altro, con il diverso, con il lasciarsi attraversare dal diverso. E chiamarlo anche raise è stato anche un modo per dire a un certo movimento politico che qua è molto forte nelle mie zone, è fortissimo, è un modo per dire no, è anche altro quello che voi volete dire.
Assolutamente. Continuiamo con l'ascolto, lascio nuovamente a te la scelta, se vuoi anche introdurre il prossimo brano.
Allora, vado in un altro tradizionale. Allora, sto facendo sentire i tradizionali, in realtà dentro il disco ce ne sono solo, aspetta, tre, il resto sono tutte composizioni originali, però proprio perché abbiamo parlato di queste cose vorrei far sentire un altro tradizionale veneto che si chiama Nana Bobò, e che è un tradizionale, è una ninna nanna che parla però anche di aspetti molto mortiferi, perché tradizionalmente le ninna nanne servivano alla donna per portare fuori tutte le proprie angosce e tutte le proprie paure, il fatto di crescere una vita da sole, il fatto di trovarsi spesso disarmate di fronte a una cosa che loro stesse non riuscivano a portare avanti. Attraverso la ninna nanna si davano un po' di coraggio, però contemporaneamente portavano fuori tutta questa angoscia, questa ansia. E per far vedere il carattere universale di questo sentimento mortifero, dentro a Nana Bobò ho ripreso anche un tradizionale del nord-est dell'India, dove lì le ninna nanne si chiamano Jula, che parla anch'esso di questo sentimento ambivalente di morte e di vita, e l'ho mischiato con Nana Bobò.
Quindi ci ascoltiamo Nana Bobò e il demon.
Sanità tu pare poi guadagno. Dormi, 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 bambina cuna. Tu mamma non la che la zena via. Nana bo. e ora sono e
Nana Bobò, abbiamo ascoltato quest'altro brano, il discorso, il valore, no? Delle canzoni folk, della tradizione, più che mai le nananne, è stato un momento, un passaggio molto importante quello che poco fa tu riportavi, no? Il valore, il significato forte che c'è dietro anche alle ninna nanne, che vengono assorbite, no? Nel nostro, nei ricordi dall'infanzia, e spesso e volentieri vengono tralasciati quelli che sono i significati importanti che ci sono dietro questi brani, questi motivetti che ci portiamo comunque per sempre dietro nella nostra vita, ed è un lavoro molto importante questo.
Sì, anche in questo testo qua dice Nana Bobò, tete no go, cioè Nana Bobò, io non ho più seno, non ce la faccio più. È proprio un grido della donna, no? Solo che tradizionalmente noi siamo portati a pensare alla ninna nanna come un momento di tenerezza, perché si pensa al bambino ma non alla donna. E qua apri un capitolo che potremmo andare avanti per 3 ore se vuoi a parlarne, ma faremo davanti una birra se vuoi.
Sì.
Il discorso
assolutamente, però è sempre importante anche dare degli spunti, perché la radio, la musica, la cultura in genere è proprio questo, approfondire è bello, però a volte non sempre si riesce a farlo, ma dare degli spunti è sempre un qualcosa di molto 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 importante. Siamo quasi in chiusura, prima dell'ultimo ascolto, passiamo anche all'aspetto, dove si può trovare, come poter avere, è uscito in che formato, solo digitale?
Allora, cioè? È uscito digitale, si trova su tutte le piattaforme, vinile e CD. Per avere il vinile e il CD si può scrivere a me su Facebook, Instagram, oppure andare su Bandcamp, dove si trova tutto, oppure scrivere l'etichetta che si chiama Rivertail Production.
Avrai modo di presentarlo dal vivo prossimamente?
Sì, lo sto portando in giro parecchio. Diciamo che quest'estate un po' meno, perché è un disco che si presta un po' meno è un po' meno estivo, diciamo. Ecco, però poi adesso ho una decina di date da qua fino a fine maggio, e poi si riprende, poi ne ho 4-5 quest'estate, e poi si riprende a settembre. Quindi basta andare a vedere sui miei social, le scrivo tutte.
Ma qua ti contatteremo a breve anche per avere qualche copia noi, e poi ci sentiremo, come dicevo, prossimamente, eventualmente per organizzare un live, che sarebbe una cosa molto molto gradita.
Allora, a Torino in teoria sono lì ad ottobre.
Ok.
Pianificando la data in questi giorni.
Ci sentiremo anche noi. Okay. Se vuoi proporre un ultimo brano da far ascoltare.
Ok, allora vado sulle mie origini stoner e Baba Stree.
Bella. tutti i brani che avevamo già passato, perché avevo già presentato il lavoro con grande piacere, sono ben contento di chiudere così. Eli, ti ringrazio.
Grazie a voi.
Avremo modo di sentirci a breve anche per approfondire determinate tematiche, se ti va. Qua Radio Blackout siamo sempre ben disponibili per questo approfondimento. Grazie mille, a risentirci.
Grazie.
È stato un grandissimo piacere.
Anche per me. Grazie.
Ciao. Buona giornata. Ciao.
Grazie, altrettanto. Souvenir de ça.
sera coi pavastri neri prima della notte. Furia coppa.
Siamo così in chiusura per questo sabato 12 aprile 2025 per quanto riguarda Humo Radio. Abbiamo ascoltato l'ultima traccia dal lavoro di Raïs, di Elie Demon, Raïs, Babastri, questa era la traccia 8, sono ben 12, quindi consigliamo assolutamente di ascoltare integralmente un lavoro molto 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 bello, e lì la ritroveremo chissà a presto. Chiudiamo la trasmissione di quest'oggi, vi ricordo che a seguire il buon vecchio Baron One con la sua Black Milk vi terrà compagnia per un'ampia fetta di questo pomeriggio blackoutiano. Per quanto mi riguarda, a risentirci a mercoledì sera con il Tiger Night e a sabato prossimo con Humo Radio. No, forse sabato prossimo no, c'è il weekend lungo di Pasqua, insomma festeggiamenti. Ci salutiamo così con un classico che non ha bisogno di presentazioni. Arvezza in gamba, è stato bello, a presto, ciao ciao.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. You drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. ecstasy in part.